Dio vuole parlarci anche oggi. Parto da qualcosa che diciamo spesso degli altri. È tutta invidia. Con quale facilità commentiamo il dire, l'agire degli altri dicendo è tutta invidia? Quante volte, test personale, quante volte l'hai detto di te stesso o di te stessa? Hai memoria? Quante volte io ho avuto l'illuminazione da parte di Dio, l'onestà da dire, da dirmi, Gabriele, la tua è tutta invidia. È facile dirlo degli altri, è facile vedere l'invidia negli altri, ma è un'analisi molto complessa quella a livello personale. È tutta invidia. Ma cos'è l'invidia? Proviamo a fare con la mente e il cuore quello che facciamo con l'azione combinata di indice e pollice quando vogliamo ingrandire un'immagine sullo schermo. Pinch to zoom. Facciamo questa operazione. Ora immaginiamo questa operazione ingrandendo con la nostra mente, con il nostro cuore, ma sicuramente con l'aiuto dello Spirito Santo, con l'aiuto di Dio, perché noi potremmo provare a essere onesti con noi stessi, ma senza l'aiuto di Dio, senza l'aiuto biblico, non riusciamo a vederci per quello che siamo veramente. Senza l'aiuto della Bibbia non riusciamo a vederci come Dio ci vede dentro. Nella Bibbia l'invidia è prima di tutto agitazione. Nei Proverbi leggiamo che, Proverbi 14:30, testo base di oggi, un cuore calmo è la vita del corpo, ma l'invidia è la carie delle ossa. Un'antica versione della Bibbia, la versione Diodati, traduce che il cuor sano è la vita delle carni, ma l'invidia è il tarlo delle ossa. L'invidia è agitazione, perché in questo versetto troviamo nella tipica struttura dei Proverbi un'antitesi. L'antitesi tra un cuore calmo e l'invidia. C'è il ma, la congiunzione avversativa. Un cuore calmo è la vita del corpo, ma l'invidia è la carie delle ossa. Quel ma è uno spartiacque, quel ma è un recinto, quel ma è una parete divisoria, quel ma divide la calma, non vediamo dall'agitazione, ma dall'invidia, che è una forma di agitazione. La persona invidiosa non è mai serena, è letteralmente consumata. Il romanesco, l'invidioso, è il rosicone. Chi rosica, chi si rode, chi si consuma dentro letteralmente perché si affaccia alla vita degli altri ed è dispiaciuto dell'altrui successo, dell'altrui soddisfazione. La persona invidiosa non è mai serena perché per una certa possibilità, una determinata qualità che qualcuno ha e che si vorrebbero per sé. La carie. La carie è il dente che man mano viene consumato. Il tarlo ci parla invece della mobilia che viene consumata man mano dai tarli che scavano delle gallerie all'interno dei nostri amati e forse preziosi mobili. Così è l'invidia. Socrate, il filosofo ateniese, diceva che l'invidia è l'ulcera dell'anima. L'invidia è agitazione. L'invidia è anche cattiveria mista a distrazione. Pensavo anche a questo aspetto. Invidia viene dal latino, significa guardare male, guardare di malocchio, malvedere. L'invidia ci porta a vedere in una cattiva luce la soddisfazione, il benessere, il successo degli altri. L'invidia ha a che fare col vedere l'altro in un certo modo, ma l'invidia ha a che fare con il vedere anche per quanto riguarda il viso dell'invidiosa o dell'invidioso, perché l'invidia è uno di quei sentimenti, è una di quelle emozioni facilmente leggibile nella faccia di chi prova quel sentimento. Altri sentimenti sono difficili da notare sul viso, possono essere camuffati meglio, ma l'invidia viene facilmente colta dall'obiettivo fotografico addirittura. Passa qualcuno, se io sono mosso dall'invidia e mi facessero una foto in quel momento, molto probabilmente riuscirebbero anche a fotografare il mio moto di invidia. L'invidia prepara all'odio o addirittura è odio. Nel Vangelo di Matteo troviamo la parabola dei lavoratori delle diverse fasce orarie. Vi ricordate come i lavoratori della prima ora protestino contro il capo, contro l'imprenditore, perché quelli della prima ora, i lavoratori che hanno lavorato l'intera giornata, hanno visto quelli dell'ultima ora, arrivati alle 5 del pomeriggio, poco prima del tramonto, essere pagati allo stesso modo. E quindi c'è il moto dell'invidia. Quelli della prima ora cominciano a borbottare, come spesso succede, c'è chi intercetta il malcontento e si elegge rappresentante. Allora uno in maniera particolare a cui parla l'imprenditore dice: amico, ti ho fatto forse qualche torto? Non ho rispettato gli accordi? Ti ho dato quello per cui ci eravamo messi d'accordo. Prendi la tua paga e vattene. Non posso fare di quello che mi appartiene quello che voglio? Dice il capo nel discorso di Gesù: o vedi di malocchio che io abbia dato la stessa paga anche ad altri? Vedete, la vista c'entra quando si parla di invidia. L'invidia è come osserviamo la vita degli altri e come reagiamo a questo tipo di osservazione, e che è visibile anche sulla nostra faccia. L'invidia quindi ha due altri effetti negativi oltre all'agitazione: ci fa vedere male gli altri come se ci danneggiassero, e ci distrae dai nostri doveri. L'invidia è tremenda perché mi fa concentrare sugli altri e mi fa dimenticare quelli che sono i miei doveri, le mie responsabilità. Mi metto sempre a commentare quello che gli altri fanno, quello che è toccato ad altri e non a me, naturalmente, ingiustamente. E io perdo di vista quello che è ciò che Dio ha affidato a me, quello che Dio si aspetta da me. L'invidia di solito colpisce qualcuno che si paragona a qualcuno vicino, sullo stesso livello, per ruolo, posizione sociale, età, opportunità. Ci avrete fatto caso che l'invidia ci riguarda soprattutto quando si parla di persone a noi vicine o assimilabili: fratello, fratello, sorella, sorella, fratello e sorella, marito e moglie, studenti iscritti allo stesso corso, ex compagni di scuola. Vedete, quando si parla di invidia c'è sempre uno stesso livello, più o meno. L'invidia spesso ha a che fare con coetanei, con colleghi, con persone che fanno una vita simile. L'invidia può riguardare membri di chiesa, della stessa chiesa. L'invidia potrebbe colpire collaboratori nello stesso ambito, nello stesso gruppo, nello stesso servizio, nello stesso team, perché più raramente l'invidia riguarda persone che sono in altri contesti, che hanno un'altra età, che agiscono ad altri livelli. Il più delle volte, anche se noi lo diciamo a parole, beato lui, beato lei, ma quando c'è molta distanza, in realtà l'invidia è una pianta che, come dire, che non prende, che non attecchisce. L'invidia spesso invece riguarda persone vicine, di una vicinanza soprattutto emotiva. Siccome voglio cercare di essere sempre pratico, faccio un esempio che mi riguarda. Io che probabilità ho di invidiare, di individuare, vabbè, non mi viene, di l'invidia è talmente brutta che fatichiamo anche a pronunciare. Prima ho detto invitare, poi individuare. Io chi potrei invidiare? Probabilmente un mio collega pastore coetaneo, perché faccio i paragoni di cui l'invidia si nutre in maniera malata. Difficilmente il sottoscritto invidia un pastore settantenne, un pastore magari in un'altra zona, per non dire all'estero, perché i metri di paragone sono molto vaghi. Quante volte invece ho fatto, forse anche tu, fai l'errore di paragonarti, non in maniera costruttiva, in maniera positiva, in maniera stimolante, perché su questo non c'è problema, anzi. Ma quante volte abbiamo forse fatto l'errore di paragonarci in maniera patologica agli altri? Paragonarci per starci male, paragonarci per poi fare o dire delle cattiverie, paragonarci per non una crescita umana o una crescita spirituale, ma solo per autocommiserarci o accusare gli altri, perché se è arrivato a quel livello, se è lì dov'è, beh, chissà che cosa ha fatto l'invidia. Attenzione quindi all'invidia di vicinanza, all'invidia di prossimità. Notavo anche un'altra cosa, terzo, che l'invidia non solo è agitazione, non solo è cattiveria mista a distrazione. Tre, notavo nella mia riflessione personale che l'invidia porta con sé sempre un senso di orgoglio, per cui non si tollera il fatto che altri abbiano doti pari o superiori a noi. Non si tollera per orgoglio che altri riescano meglio nella loro attività, nel loro investimento di tempo o di denaro, nei loro studi, nella loro professione. Non si tollera che altri abbiano maggiore successo. Non lo vuoi accettare. Perché l'invidia è orgoglio. Altri devono avere meno di me, non quanto me o addirittura più di me. Perché? Semplicemente perché io lo merito maggiormente. Semplice. La matematica dell'orgoglio. Gli altri devono aver meno perché sono meno. Ricordi la parabola del figlio prodigo? Il maggiore parla così al padre del fratello: questo tuo figlio. Il fratello maggiore prendeva le distanze dal fratello minore. La logica del fratello maggiore è questa: io merito papà, lui no, perché ha sprecato quello che tu gli avevi dato. Guarda me, papà, tu non mi hai mai dato un capretto per far festa neanche con i miei amici. Lui invece, quando è tornato, dopo aver sprecato tutti i tuoi beni, l'eredità con le prostitute, dopo le sue spese pazze, tu per lui, per questo tuo figlio, non mio fratello, tu hai sacrificato, hai offerto un bue e stai organizzando una festa, un ricevimento. La logica del fratello maggiore è: io merito, lui no, io merito di più. Scopriamo invece che il figlio più piccolo era andato via, si era allontanato dal padre fisicamente. Quella del fratello maggiore invece è una distanza emotiva dal padre. Com'è triste l'ottica di quando invidiamo. L'invidioso pensa: io merito quel bene, quella ricchezza, quella soddisfazione, non lui o lei. Voglio precisare che l'invidia non è parente né della ricchezza né della povertà. Non fare l'errore di pensare che l'invidia sia solo una questione dei ricchi. Non è così, e tu lo sai. Tu lo sai bene, perché hai visto poveri invidiarsi tra loro e quasi volersi scannare, e hai visto persone con tante possibilità, con tante comodità e tanti soldi, possiamo dire in maniera molto semplice, invece avere un cuore nobile. L'invidia riguarda i poveri, riguarda i ricchi, riguarda quella fascia intermedia che in ogni società negli ultimi anni si sta sempre assottigliando. Detto diversamente, l'invidia non è associata al reddito, ma ad una comparazione malata che però in una società come la nostra, il cui confronto e l'ostentazione regnano sovrani, in cui la nostra innata invidia trova un terreno fertile per svilupparsi. Il problema non sono i soldi, ma è l'ottica. Come guardo nella vita degli altri? L'erba del vicino? Sempre più verde. All'estero questo proverbio viene reso con il guardare oltre la staccionata, e così nella grafica di oggi ho proposto questo guardare ognuno al giardino dell'altro. Ognuno guarda, si affaccia al giardino degli altri, ma guarda il tuo di giardino, anziché diventare strabico o strabica con le osservazioni, soprattutto in quest'anno di pandemia, dove ci sono state settimane in cui chi ha avuto il giardino e chi ce l'ha, buon per lui o per lei, io non vi invidio. Comunque siamo stati più tempo a casa, guardando, contemplando il nostro giardino, spero soprattutto il nostro. Vi confesso la mia pochezza. Non ieri, 25 aprile credo, abbiamo dei vicini che hanno un bellissimo giardino. Noi non so se avrete dedotto che non abbiamo un giardino, non l'avevo detto, credo, non ho specificato. Vedevamo questi amici, queste persone che facevano la loro grigliata con tutto quello spazio, con tutte quelle cose. E il pensiero, scherzando, no, con mia moglie, diceva: senti, ma ce l'abbiamo ancora quel tirapietre, no? Perché devono godersi questo sole, questo verde, questo spazio, che noi non abbiamo? Questa è l'invidia. Io non mi posso godere quella situazione, e quindi neanche loro. Quindi col tirapietre e con la fionda sui polpacci. No? Ai, ai, ai. Questo certe volte sono i nostri pensieri. Io vi confesso i miei pensieri, così mi vergogno soltanto io. Arrossisco soltanto io. Questi sono i pensieri. Un filosofo austriaco ha scritto: in una società di consumo ci sono due tipi di schiavi, i prigionieri delle dipendenze e i prigionieri dell'invidia. L'invidia poi è, quarta riflessione, ateismo pratico. L'anno scorso ho fatto un ragionamento simile. ho parlato, ma di meno, dell'invidia come una forma di ateismo pratico. È un'affermazione drastica, lo so. Però rifletteteci. Forse tu preferisci dire, beh, l'invidia è mancanza di fede. Io preferisco dire ateismo pratico. Perché l'invidioso che cosa sta facendo? L'invidioso cristiano, che è un paradosso, cosa sta facendo? L'invidioso cristiano, l'ateo pratico, in realtà, in sostanza, accusa Dio di aver sbagliato nella distribuzione di possibilità, di qualità, di opportunità, di denaro. Per l'invidioso il Signore farebbe parzialità, preferenze, o sarebbe soggetto a mancanza di concentrazione. Quando noi invidiamo, vediamo Dio come un corriere che sbaglia nelle consegne. Ma, Signore, ma quell'opportunità doveva essere mia. Io avrei dovuto trovare una casa con ampio giardino. Signore, ma hai commesso un errore. Signore, dovevi stare più attento. Perché a loro, Signore? Quante volte ragioniamo così e mettiamo in discussione la sovranità di Dio. Perciò l'invidia è grave. È qualcosa di pesante l'invidia. Anche se oggi vogliamo avere l'umiltà e l'onestà di confessare la nostra tendenza all'invidia. È grave invidiare. Perché non dobbiamo pensare che Dio faccia degli errori. Dio sa sempre quello che fa, lo credi? Dio sa sempre quello che permette. La Bibbia dice che Dio, infatti, non è ingiusto da dimenticare quello che abbiamo fatto, l'opera nostra, i servizi che abbiamo reso, l'amore che abbiamo avuto. Dio non è ingiusto, quindi non invidiare, perché Dio non sbaglia. Ti è toccato, ti è arrivato esattamente quello che Dio aveva stabilito. Ma perché Yunis deve andare a Bruxelles e a me invece non mi hanno chiamato, io non sono entrato in graduatoria, ho perso anche questo bando, ma perché? Ma perché? Signore, hai sbagliato indirizzo, ero io il meritevole, no? Certe volte così ragioniamo quando invidiamo. Quando invidiamo è come se volessimo far scendere Dio dal trono e non siamo contenti per l'opportunità che sta avendo il nostro familiare, la nostra amica, il nostro amico, il credente che frequenta, che appartiene alla nostra comunità. Per questo oggi c'è l'urgenza da parte mia e nostra di chiedere perdono a Dio. Signore, quante volte l'abbiamo detto degli altri, è tutta invidia. E non l'abbiamo detto di noi, non l'abbiamo pensato di noi. Che disastro l'invidia. Eppure il rimedio c'è e inizia dal prenderne coscienza. Ci sei? C'è il rimedio all'invidia. Il primo passo è prenderne coscienza. Smettere di qualificare gli altri come invidiosi e cominciare a guardare al nostro giardino, al di qua della staccionata, alla nostra vita, al nostro cuore, al nostro cristianesimo. Abbiamo bisogno di riconoscere la nostra agitazione, la nostra cattiveria, e quello di cattiveria è un altro concetto che certe volte, spesso, ascriviamo agli altri. Ma avete mai, onestamente, avete mai sentito qualcuno dire quanta cattiveria che c'ho? Che cattiveria che ho detto, che cattiveria che ho fatto, ma quale probabilità c'è di sentire qualcosa del genere? Siamo onesti. Il più delle volte è cattivo il mondo, l'umanità, gli altri. Ce la prendiamo con la scuola, con la famiglia, col quartiere, con la città, con le istituzioni, con la chiesa, con eccetera, eccetera. La cattiveria la vediamo sempre attorno, sempre altrove. Così l'invidia. C'è bisogno, la Bibbia oggi ci incoraggia a riconoscere agitazione dentro di noi, cattiveria in noi, con la distrazione, l'orgoglio, la mancanza di fiducia in Dio e nella sua leadership, nella sua supremazia, nella sua conduzione. La Bibbia ci raccomanda più volte di non invidiare chi ottiene le cose con mezzi sbagliati. La Bibbia ci dice di non invidiare chi ottiene le cose accaparrandosele, agendo in maniera senza scrupoli. La Bibbia parla del malvagio, dell'empio, del peccatore. Vedi il Salmo 73, versetti da 1 a 3 soprattutto. Il salmista dice: quasi sono caduto, quasi i miei piedi sono inciampati, quasi ho preso una sbandata a livello spirituale perché ho cominciato a invidiare i prepotenti, a invidiare quanti non seguono la via di Dio. Poi tutto è stato chiaro quando l'autore del Salmo è entrato nel santuario di Dio, si è avvicinato al Signore, ha considerato la fine dei malvagi, degli ingiusti, e la fine invece il premio per chi onora il Signore. Allora il salmista comincia ad avere tutto chiaro e a dire: Signore, vale la pena fare quello che tu ami, perché tu lo apprezzerai e tu ne darai la ricompensa. Quanti danni ha fatto l'invidia? Giuseppe, figlio di Giacobbe, viene venduto dai fratelli per invidia. Gli apostoli Pietro e Giovanni vengono arrestati dalle autorità religiose per invidia. L'apostolo Paolo ha avuto molte persone contro in varie città come Antiochia di Pisidia, Tessalonica, per invidia. Gesù è stato consegnato alle autorità, ditelo, per invidia. Gesù cominciava ad avere un seguito importante, il favore del popolo, e le autorità non potevano sopportare che c'era un insegnante, c'era un rabbì, un insegnante della legge più cercato, più ricercato, più ascoltato, più apprezzato. Era insopportabile. Ma la smettiamo di guardare sempre gli altri, ma guardiamo dentro di noi con la luce di Dio. Qualcuno ha detto: come vogliamo essere ricordati? Come chi ha fatto fuori i concorrenti, competitors? Come vogliamo essere ricordati? Come chi parlava male degli altri, insultava, denigrava, screditava gli altri? Oppure vogliamo essere ricordati come coloro che hanno guardato al proprio lavoro, alla propria chiamata? Vogliamo essere ricordati come coloro che hanno pensato a quello che era la cosa migliore davanti a Dio. L'invidia è uno strato di polvere che si può depositare anche su qualcosa di bello e di nobile, come una forma di servizio a Dio o di altruismo. Attento, lo dico soprattutto a me, a cominciare da me, attenti a questa polvere che è l'invidia, che si posa sugli oggetti più belli. Qualcosa che Dio ti ha chiamato a fare, qualcosa che Dio ha messo dentro di te, un'opportunità che Dio ha scelto per la tua vita. L'apostolo Paolo scrive dispiaciuto ai Filippesi: c'è qualcuno che predica Cristo per invidia e per rivalità. Ma com'è possibile predicare Cristo con questo tipo di motivazione? Eppure è possibile. Se la Bibbia ne parla, vuol dire che è possibile. E se siamo onesti, riconosciamo che ci è capitato di fare qualcosa per il Signore, ma da strabici. Guardiamo a quello che stiamo facendo per il Signore, ma l'occhio è anche su quello che gli altri stanno facendo, se lo fanno meglio, cosa dicono, cosa stanno dicendo, quali sono i commenti. L'Apostolo Paolo mi piace perché dice, sì è vero, qualcuno predica Cristo per invidia, per rivalità, per farmi un torto, per mettersi in mostra, per apparire, per farsi dire, ma tu sei più bravo dell'Apostolo Paolo. Alcuni predicano Cristo così. Quale sarà il premio? Quali saranno i frutti? Quale sarà l'esito? Là dove c'è una malata competizione, quale sarà l'effetto? Ci sarà benedizione? Questo vogliamo chiederci. L'Apostolo Paolo dice, che importa? L'importante è che Cristo sia predicato. Se Cristo è predicato, altri potrebbero essere salvati. Ma un giorno ognuno che predica renderà conto di come lo ha fatto, di quali siano stati i sentimenti, le motivazioni, lo scopo vero del proprio servizio. Voglio ricordare a me stesso e a voi, e concludo, 1 Corinzi 13, l'inno all'amore di Dio, l'amore non invidia. Dio è amore e io voglio imparare da Lui ad amare e a non invidiare. E quando provo invidia, andare subito al rimedio, alla soluzione, confessare a Dio il nostro peccato, la nostra invidia, abbandonare l'invidia che ha cominciato a mettere radici dentro di noi e a fare la volontà del Signore. La verità è che noi possiamo amare davvero quando l'amore di Dio riempie il nostro cuore. Se noi proviamo ad amare gli altri, veramente non ci riusciamo. Cadiamo, falliamo. Se noi invece amiamo come Dio ama noi, se noi amiamo perché Dio vive in noi e Lui è amore, e allora gli esiti sono completamente diversi. Se l'invidia è come la carie o il tarlo, potremmo paragonare il Signore al miglior dentista e al miglior restauratore. Voglio dire oggi, Signore, cura la mia anima, come si curano dei denti. Signore, restaura il mio cuore, la mia mente. Restaura, Signore, il mio modo di guardare al futuro, il mio modo di vedere gli altri. Signore, restaura come fa il mobiliere con un mobile di grande valore, ma invaso dalle tarme, dai tarli. Signore, vogliamo farci curare da Te. Vogliamo farci restaurare l'anima. Un momento di preghiera tutti insieme. Ci alziamo in piedi, voi che siete qui.